Bollicine, la la la, con carini e trani fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Prima domenica d'agosto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare di Bollicine, dalla redazione di Bollicine, ovvero Francesco Tragni e Marco Carini. E come tradizione, la nostra gara estiva per agosto si interrompe dando spazio così a una serie di puntate antologiche dedicate a, noi la chiamiamo scherzosamente, ispirandoci a eventi del passato, Bollicine and Friends. E quindi per le settimane di agosto, le domeniche di agosto, vi faremo riascoltare quattro episodi speciali di Bollicine. La prima che ascolteremo oggi è dedicata ai Nirvana, in generale alla discesa di Nirvana in Italia. È un documentario che è stato presentato proprio nella nostra trasmissione nell'arco dell'ultima stagione di Bollicine, quindi questo è il menu di quest'oggi. Poi seguiteci anche sul nostro bolliblog.com per sapere anche gli amici, gli argomenti di cui parleremo nelle prossime puntate. Per ora buon ascolto. Questo è sempre Bollicine e con noi adesso c'è la prima dei due ospiti della puntata di oggi, che in qualche modo, come dicevamo, ci riporta indietro di... Oh, sono quasi 30 anni alla fine, 30 anni fa. Daniela Giombini, che nel 1989, nel 1991 era, si dice, tour manager, giusto?
Tour manager.
Di Nirvana, e che quindi ha vissuto la trasformazione, visto che Nell'89 era uscito Bleach, quindi il primo disco Nirvana, ancora un fenomeno
di nicchia,
per
ancora
pochi
forse.
intimi, per pochi appassionati. 91 la grande esplosione invece post uscita di Nevermind, soprattutto poi il passaggio dalla Sub Pop alla Geffen, quindi ad una major come incisione.
E
Ciao
infatti,
Daniela.
ciao Daniela.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Senti, per iniziare, io ti chiederei subito, perché tu avevi un'agenzia, no? Si chiamava Subway. Com'è che sei entrato in contatto con i Nirvana? Cioè, te l'hanno proposto qualcuno? Guarda, ci abbiamo i Nirvana, potrebbe venire a suonare in Italia? O sei tu che invece hai approcciato? Non so, una curiosità che.
Certo. Allora, la mia agenzia era la Subway Productions e la base era a Roma e facevo parte di un network europeo in cui i fondatori erano olandesi, la Paperclip. Facendo parte di questo network mi proponevano le varie tournée e mi proposero appunto circa nel febbraio del 1989 la tournée di Tad e Nirvana. I Tad li conoscevo, i Nirvana no. Però facendo parte mi informai e poi già stavo facendo, il mese dopo avevo organizzato i Screaming Trees, che già avevo preso nel 1988, quindi con dei mesi d'anticipo, e sapevo che il genere era quello lì, questo genere nuovo, un po' hard rock, un po' punk, un po' pop, no? E quindi mi piaceva già il genere, per cui presi queste date, una a Mezzago Milano, che avevo già, la potevo vendere, no? Mentre quella di Roma la presi a scatola chiusa. Per cui diciamo che in quel periodo li ho presi io, altrimenti non avrebbe presi nessuno. Nirvana, perché non erano affatto conosciuto, il 45 era introvabile. E Bleach uscì, mi sembra, a luglio.
E
Il tour fu a novembre
loro erano il gruppo di
dell'89.
supporto dei TAD, no? Cioè i ruoli erano
No,
invertiti,
in
no?
realtà
Ecco.
nel frattempo no, erano diventati la
Headliner.
popolarità de Nirvana al momento del tour in Inghilterra, loro erano molto popolari, per cui erano cresciuti, erano diventati quasi più importanti dei TAD, anche se dal vivo erano un po' più alle prime armi, insomma, gli Antad erano più preparati, anche se le canzoni poi dei Nirvana erano più accattivanti rispetto a quelle di Tad, che era più comunque uno spettacolo un po' più meta.
Ricordo hai soprattutto della, diciamo, sia della prima tournée, quindi quella relativa a Bleach, e quella invece del 91 di Nevermind. Che cosa ti ricordi soprattutto di Nirvana?
Penso che nell'89 è stato un tour veramente stressante, pieno di problemi di tutti i tipi, a partire dalla prima data. nel senso che già a Mezzago il gruppo non arrivava, arrivò con un infinito ritardo perché erano stati bloccati alla dogana, tanto che alcuni del Blum andarono a cercarli a Chiasso, alla dogana di Chiasso,
Per i
dove
più
non li
giovani
trovarono.
non esistevano i cellulari, non c'era nulla
Non
che
esisteva
potesse.
niente.
Altri
No, e
tempi,
non gli
decisamente.
veniva neanche in mente di fermarsi, usare un telefono, perché per uno straniero, no, il tour manager era complicato comunque chiamare. Comunque arrivarono, ma non fecero neanche il sound check, salirono sul palco e iniziarono i TAD, e dopo qualche canzone si fermarono, TAD scese dal palco e se ne andò e si sedette
Al
al
gabinetto,
bar,
pare.
quindi...
No, non è vero. Al gabinetto abbiamo letto, no? Che aveva problemi di diarrea, o sbaglio? No.
No, 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 aveva
No?
un'otite
Ah, pensa.
perforante e venne accompagnato al pronto
sarebbe stato più
soccorso.
divertente se fosse
Esatto.
stata diarrea
No, poverino.
fulminante.
Soltanto che non diceva niente, non è che dice: oh, sto male, portatemi all'ospedale. Niente,
Ok.
abbiamo tirato a indovinare. E quindi Kurt Cobain sostituì alla voce alcuni pezzi dei TAD e poi addirittura il fonico cantò al posto di
Il
TAD. Vabbè,
fonico,
comunque.
ma no, è fantastico
Sì,
questo.
Craig Montgomery improvvisò due canzoni dei TAD, insomma. E in tutto ciò loro erano carinissimi, chiaramente erano gente che fuori dal palco, tutti gentili, super affettuosi, eccetera, sul palco si trasformavano, diventavano veramente dei fenomeni da palcoscenico,
Perché poi tu
una
hai
rabbia.
viaggiato nel loro van, no? Almeno così abbiamo
Allora,
scoperto.
in realtà, no, ho viaggiato nel loro van dal Blum fino all'albergo a Capriate San Gervasio, lì vicino in Brianza. Perché io non entravo, perché il pulmino era da 9, che era proprio piccolo, certe volte arrivavano i gruppi ma con i pulmini più grandi, invece loro erano già veramente, erano in tanti, TAD occupava due posti, poi avevano valigie, strumentazione, per cui non c'era posto per me, e quindi da Mezzago al giorno dopo a Roma io ho viaggiato in treno.
Ah,
Pullman,
ok,
poi metropolitana, treno, e quando sono arrivata al Piper loro erano già arrivati e stavano facendo le interviste. Fra l'altro, nella data di Roma al Piper Club erano venuti anche i boss della Sub Pop, Jonathan Poneman e Bruce Pavitt, perché comunque noi pensavamo perché erano contenti di accompagnarli.
no.
Poi nel documentario emerge tutta un'altra versione di quella data.
Cioè, erano lì
Cioè,
per vedere Roma, no? Com'era?
no, in realtà no. Poi a Roma ci sono venuti proprio perché io, essendo romana, la mia agenzia, la base era a Roma, ho voluto la data a Roma. Tant'è vero che mettevo sempre le date a Roma. E così Kurt Cobain ha conosciuto anche Roma, in qualche modo anche per merito mio, diciamo, perché essendo romana, se no di solito gli itinerari nell'agenzia erano sempre nel nord Italia, che so, Torino, Milano o
Certo.
Bologna massimo, no?
Take your time, hurry up, chances.
No, no, il Piper.
Cosa è successo poi?
Lì è stato devastante perché è successo che. Cioè, andava tutto bene, erano tutti contenti. Tad stava bene, Nirvana felici di fare interviste, di vedere i loro boss, no? Che erano tutti contenti. A un certo punto, nel bel mezzo del concerto, lui la chitarra non funzionava bene, eccetera. Quindi si è arrampicato su degli amplificatori e minacciava di gettarsi in realtà su una palla stroboscopica del valore di 50 milioni che stava lì al Piper Club. A quel punto e poi si voleva gettare sul pubblico, no? E a quel punto sono intervenuti i ragazzi del servizio d'ordine, l'hanno preso e lì è successo un paratrack, nel senso che poi lui ha scassato la chitarra, ha rotto il microfono, nel frattempo c'era pure il proprietario del Piper che, vedendo quella scena, per un lungo periodo non ha dato più il Piper per concerti, no?
Ma quindi il concerto è finito prima?
È finito prima, eh. È finito in maniera disastrosa, però ti devo dire, a me sembrava tutto un cliché, perché il repertorio era finito e quindi cioè, già avevo visto altri gruppi che facevano cose del genere, no? Come Jesus e Mary Chain.
Certo.
E anche agli altri dell'organizzazione sembrava un cliché. In realtà c'era un dramma dietro. Che sveleremo nel documentario.
Ma infatti volevamo parlare anche di questo, perché sì. Tu stai portando in giro, tra l'altro il 15 sarà da qua, proprio a Milano, da Germi, Roma As You Are, che è questo documentario sulle prime due venute dei Nirvana in Italia, mentre poi la tua voce si ritrova anche in un bellissimo podcast che noi abbiamo ascoltato, ci siamo bevuti sia io che Marco, che si chiama Ho conosciuto Kurt Cobain, dove appunto racconti con dovizia di particolari quella che è stata l'esperienza di queste due tour che hai fatto all'inizio e anche un po' le differenze tra la prima tournée e la seconda per quanto riguarda il rapporto del pubblico con i Nirvana, che appunto passavano dall'essere un qualcosa un po' di nicchia a un'esplosione che vi siete... Scusa, domanda per te. Nella seconda tournée, quanto ti eri resa conto di che cosa stava succedendo ai Nirvana? Cioè, c'era già allora, Nevermind, ma magari non erano ancora le milionate di dischi venduti.
No, io mi ero resa conto già dal 1990 della popolarità crescente dei Nirvana, e quando abbiamo cominciato ci hanno dato le date perché sarebbero venuti in Italia, è cominciata una proprio gara fra promoters al rialzo, quindi una competizione allucinante fra promoters. E io, oltre a essere la tour manager, ero anche il promoter, ero un agente nella Subway, ero anche il presidente e amministratore della società, per cui li abbiamo pagati tantissimo e ogni volta che offrivo dei soldi all'agenzia inglese, cioè, avevo un rialzo come fosse stata un'asta, e alla fine costati tantissimo, e noi ci hanno dato tre date, all'altra agenzia due in collaborazione, e poi in un secondo tempo di quelle due date ne hanno fatta una sola, perché quella di Torino poi è saltata per via di uno sciopero dei benzinai.
Però,
perché in tutto ciò il gruppo voleva fare un day off a Roma città dove comunque per via di quel crollo nervoso che aveva avuto due anni prima, insomma, il gruppo si stava per sciogliere a Roma. Poi però il giorno dopo, quando siamo andati a ricomprare la chitarra, eccetera, ne ha approfittato Kurt Cobain per avere un giorno libero in cui ha visitato la città, ha fatto le foto famose fatte da Bruce Pavitt al Colosseo, quello a San Pietro, eccetera. E si è un po' innamorato della città eterna, no?
Certo.
Dove è voluto ritornare ancora una volta per un giorno libero nel 91.
Okay.
E comunque i concerti nel 91 sono stati presi d'assalto proprio, che c'era più gente fuori che dentro. E lì era cambiato tutto, d'altra parte non avevamo neanche tempo per cambiare location e non ce n'erano neanche disponibili. per cambiare tutto e niente, anche perché il gruppo sostanzialmente loro erano gli stessi dell'89, anche le royalties sarebbero poi arrivate 6 mesi dopo, no?
Ma io volevo chiederti una cosa
Quindi.
che mi ha sempre un po' colpito, no? Perché l'album Nevermind va in cima alle classifiche a gennaio, no? E loro a novembre giravano, diciamo così, per l'Italia, no? Mi sembra una cosa strana, nel senso che magari un gruppo che vuole avere successo magari gira a tutto spiano per gli Stati Uniti prima di venire in Europa. Oggi perlomeno forse succederebbe così. Non è strano oppure ai tempi, boh, era normale?
Allora, loro hanno venduto 2 milioni di copie in 2 mesi, quando è uscito, cioè da settembre a dicembre hanno già venduto 2 milioni di copie, all'epoca di Nevermind. Però la grande popolarità, cioè in America si sono accorti dei Nirvana grazie al successo che hanno avuto in Inghilterra, perché la stampa inglese all'epoca era determinante, no? E stessa cosa, già nel periodo di Nevermind loro erano già famosissimi comunque. Però mi ricordo già nell'89 io andavo a Londra con la maglietta dei Nirvana, quella che mi avevano regalato, mi fermavano per strada per dirmi: ma dove l'hai comprata? Gli inglesi, che sai che sono gente comunque di solito un po' timida, che davvero non ti fermano.
Ho
Quindi
capito.
erano molto popolari.
E invece l'idea del documentario com'è nata? Visto che appunto non so se sia nata per voler mettere su carta, insomma, fissare dei ricordi, delle cose che comunque poi rischiavano di
Di
passare,
svanire,
di svanire,
infatti.
esatto. Immagino che sia questo.
Innanzitutto sì, perché volevo assolutamente che si parlassero le persone con cui ho lavorato in quel periodo, quindi sia dei giornalisti, da Federico Guglielmi, Massimo Bernardi, che era un discografico della BMG, Stefano Zurlo, il local promoter, tutta gente che ho conosciuto, o anche semplice gente che stava ai concerti, come Ginevra Baldassarri, cioè io l'ho vissuto quel periodo, no? Per cui chi meglio di me poteva dire e parlare delle persone della mia generazione che comunque tutti facevano qualcosa, tutti si improvvisavano anche dei mestieri che prima non c'erano, ecco, chi faceva il fotografo, chi faceva il giornalista musicale, chi semplicemente aiutava ai concerti, ecco, come Rodi. E quindi abbiamo intervistato tutte queste persone e ne esce anche un quadro, diciamo, generazionale, perché non si parla soltanto di Nirvana, ma si parla della mia generazione. E poi chiaramente c'è Bruce Pavitt, che comunque ha un background simile a quello che era il nostro di quel periodo.
Senti, volevo chiedere un'altra cosa. Nel podcast, dopo il concerto del Kryptonite, mi ricordo che c'è un tuo intervento dove dici che dopo quel concerto avevi la sensazione che non vi sareste più visti, che il mercato stava cambiando. Ci spieghi che sensazione hai avuto in quel momento?
Beh, guarda, era cambiato tutto, ti dico soltanto che praticamente loro, cioè con Nevermind, l'inizio della fine di quello che era tutto il mercato che c'era prima, cioè il mercato indipendente, in cui i gruppi diventano dei soldi, no? Un
Cioè,
business per le
vengono
case
presi dalle major.
discografiche. Esatto, le major improvvisamente, che non ascoltavano davvero questo tipo di musica, si accorgono di questi artisti. Però, io mi ricordo, cioè, soltanto la Geffen ci aveva mandato 20 accrediti, più ce n'erano altri 20 che arrivavano a me, 30, capito? Una cosa che dici, vabbè, ma mo queste persone che non gliene fregava niente fino a ieri, mo si improvvisa. Per cui era diventato anche i manager, c'erano milioni, cioè, di passaggi rispetto ai tour precedenti, in cui io non ero abituata, non mi piaceva proprio più lavorare in quella maniera lì. In tutto ciò il gruppo, ti ripeto, non era cambiato, infatti, quando ho incontrato Kurt Cobain, che nel 91 comunque viaggiavo con loro sul tour bus, lui mi disse subito: Daniela, mi dispiace, ho saputo della lotta fra promoters che avete avuto in Italia, ma sai, noi non c'entriamo niente, fanno tutto i nostri manager, per cui.
Seconda parte di Bollicine di oggi, dedicata a Nirvana, i primi Nirvana soprattutto, quelli del 1989 e del 91, perché adesso andiamo nel dettaglio anche.
Sì, no, perché abbiamo sentito Daniela che ci ha raccontato un po' l'atmosfera che c'era nei concerti di Nirvana, e per chi, come noi, almeno io, non ho potuto in assoluto vederli mai. Tu invece sei stato più fortunato perché hai visto...
Io li ho visti nel 94,
esatto.
Sì.
Però, insomma, anche per i nostri ascoltatori c'è un pezzo che compare in una raccolta From the Muddy Banks di qualcosa. Non mi ricordo come si chiama tutto il disco completo.
Allora, aspetta perché ce l'avevo davanti. Sì, è un disco che è uscito postumo.
Postumo, esatto. Che raccoglie dei pezzi dal vivo dei Nirvana, e fra uno, cioè uno dei pezzi è proprio la registrazione
From
di
the Muddy Banks of the Whiskas,
esatto,
che è un fiume, credo. Whiskas, sì. Sì.
E c'è in questo disco un pezzo che è la registrazione dal vivo di
Spunk True.
Ecco, Splunk mi viene in mente qualcosa di più, più legato al lavoro mio, che è registrato per l'appunto al Castello, dove i Nirvana suonarono nella tournée del 91.
Sì, che ci introduce quindi all'intervista con Fabio Barbieri, che ci racconterà appunto di quando lui parlò con Kurt Cobain e soci in un'intervista del 1989 in quel caso. Ma questo appunto è Spunk True qui a Bollicine
e non Splunk True.
I can feel it. I can
adesso è con noi Fabio Barbieri, direttamente da Prospettive Musicali. Anticipiamo un po' l'orario, quello della domenica pomeriggio, perché anche con Fabio parleremo di quelle annate in cui Cobain e Soci erano qua in Italia. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao Fabio.
Ciao Francesco, ciao Marco, ce l'abbiamo fatta a collaborare, ne parliamo spesso di fare una collaborazione tra Prospettive Musicali e Bollicina, alla fine ce l'abbiamo fatta.
Esatto, ce l'abbiamo fatta, peraltro ci hai un po' stupito e sconvolto un po' i piani, perché ci hai raccontato che nel 1989 tu lavoravi per collaboravi per una radio di Salice Terme e intervistasti sia Kurt Cobain che Chris Novoselic, giusto?
Sì, allora è una storia abbastanza strana. Tra l'altro ho scoperto che quell'intervista fu la prima intervista, poi era una cosa brevissima, due domande, tre domande a ciascuno di loro. Era stata la prima intervista in Italia che i Nirvana rilasciarono quando vennero qui in tour, quindi ho questa piccola medaglia che porto con me. Allora, la storia è questa: io lavoravo per una piccola radio, si chiamava Radio Più, di Salice Terme. Il primo album di questa formazione, che si chiamava Bleach, che aveva un suono molto diverso rispetto ai Nirvana, poi di Nevermind è prodotto da Butch Vig, è un'altra produzione più raffinata. Bleach era prodotto da, se non mi ricordo male, da Jack Endino era anche il chitarrista di una formazione molto cupa, molto dura, che si chiamava Skinyard, che pure loro suonarono peraltro in Italia, andarono anche loro a suonare al Bloom di Mezzago. Ma io devo dire la verità, mai avrei pensato che i Nirvana sarebbero diventati Nirvana come ne parliamo oggi, perché i Nirvana erano uno dei tanti gruppi che incidevano i loro singoletti per il Sub Pop Single Club, ma uno dei tantissimi, compresi appunto questi TAD, che vennero in Italia, era il 1989, sono andato a cercare la data, sono riuscito a trovarla, il 26 di novembre del 1989, vennero a suonare al Bloom di Mezzago, questi TAD, con come gruppo di supporto questi Nirvana. Se non mi ricordo male, i TAD, invece di suonare come gruppo principale, suonarono come gruppo supporto poi dei Nirvana, ma semplicemente perché Tad, che era questo corpulento cantante, anche lui dello stato di Washington, ex macellaio peraltro, quando arrivò in Italia cominciò a sentirsi male, quindi Kurt Cobain fece qualche pezzo con il gruppo Tad. E poi, subito dopo, salirono sul palco in Nirvana e furono straordinari. Dunque, tanto tieni presente che era un concerto piccolo, quello dell'89, eravamo 200 persone. Questo, mi ricordo, erano tipo 200 persone dentro il Bloom. Non si stava larghi, cioè era abbastanza pieno il Bloom. E mi ricordo che riuscii ad arrivare proprio davanti. Il Bloom aveva questa pedana dove loro suonavano, non c'era un palco, no? C'era questa pedana e loro erano praticamente alla tua altezza. E mi ricordo che il concerto fu formidabile e quello che il ricordo che ho più forte di quel concerto fu che alla fine Kurt Cobain iniziò a prendere la sua chitarra e a suonarla intanto un po' per aria, fino a che iniziò a colpire la batteria del batterista di allora, Chuck Channing mi pare fosse, e a distruggere la batteria. Ma lui agitava così tanto la chitarra che nelle prime file, io ricordo perfettamente il fatto che a un certo punto mi sentii quasi in pericolo e mi spostai indietro, ma poi lo spettacolo fu così coinvolgente, così forte, non so quanto durò, probabilmente non più di un minuto e mezzo, ho un ricordo vago naturalmente, mi sembra molto più lungo nella memoria, ma probabilmente durò non più di un minuto e mezzo, finché a un certo punto io mi ricordo che fui così coinvolto che andai, nonostante tutto, rischiando quasi di prendere la chitarrata sulla testa, ma andai anch'io di nuovo sotto il palco, perché lo spettacolo era veramente molto coinvolgente, lo vedevi che non era finto, era uno spettacolo molto vero. Poi So che anche a Roma hanno fatto questo, quindi probabilmente c'era anche una componente teatrale. Ma avendo poi parlato con Kurt Cobain dopo il concerto, io mi ricordo che Kurt era veramente molto alterato, molto molto alterato. Il fatto stesso di avergli fatto qualche domanda e aver cercato di registrarla sul mio registratorino fu poi molto faticoso da sbobinare perché non capivo assolutamente quello che diceva, aveva la voce completamente impastata. Mentre al contrario, Chris, che era lì, poi invece, Chris era, me lo ricordo come il tipico ragazzone americano, cioè lui proprio molto gentile, molto contento di parlare, eccetera. Lui era esattamente il contrario rispetto a Kurt Cobain, cioè fu colui che poi di fatto rispose alle mie domande, molto più di Kurt.
Ma io avevo una curiosità. Mi senti? No,
Sì, certo, molto bene, Marco.
volevo chiederti, per me la scoperta dei Nirvana deriva dalla recensione di Rockerilla di Claudio Sorge. Volevo chiederti se è stata anche per te la spinta ad andare a vedere il concerto, oppure tu, visto che forse, se ho capito bene, eri iscritto a quella subscription, diciamo così, di Sub Pop che mandava i 45, e quindi magari li avevi già conosciuti, ti eri già in qualche modo interessato, sia ai TAD che ai Nirvana. Volevo chiederti.
Guarda, tutte e due le cose, Marco,
Ok.
perché vale il fatto che appunto mi arrivavano i singoli, ma poi anche io mi ricordo ancora adesso la recensione che fece Claudio, perché Claudio la chiuse, mi ricordo, guarda, posso sbagliarmi, ma mi pare che fosse quella la recensione che lui scrisse in fondo, inchinatevi,
Esatto, esatto.
era quella lì, allora non mi sbaglio. Lo stesso Claudio, io mi ricordo che una volta parlando di Nirvana mi disse questa cosa, mi disse che lui stesso non riusciva a credere al fatto che Nirvana avessero, questo dopo 2 anni, no? Dopo Nevermind, che Nirvana sarebbero diventati quelli che sono diventati. Quindi anche se lui ci credeva, anche se io credevo in questa band, nessuno di noi aveva previsto questo. Mi ricordo che Claudio mi disse, io pensavo che se dovessi dire dei nomi di gruppi che avrebbero sfondato, sarebbero stato Soul Asylum,
Replacements.
Replacements, ecco, mi fece questi nomi. Ma nemmeno lui riuscì a capire il potenziale di questa formazione. Ma pensate questa, pensa che 2 anni dopo, appunto, quando uscì Nevermind, io andai a sentire gli Skynyrd al Bloom di Mezzago e parlai con Jack Endino, che era colui che aveva prodotto
Bleach.
Bleach. Esatto, e Jack Endino mi ricordo che mi disse all'epoca, era appena uscito Nevermind, e Jack Endino mi disse, ma sai che i Nirvana hanno venduto, era appunto 2 settimane dopo, hanno venduto già 20.000 copie di quel disco, ed era un numero enorme, adesso non so quante copie abbia venduto Nevermind, ma pure Jack Endino che aveva prodotto Bleach, nemmeno lui si sarebbe aspettato il successo di Nirvana. Quindi fu una cosa veramente non prevedibile, secondo me.
Grazie,
Grazie Fabio.
abbiamo avuto Fabio Barbieri che ci ha raccontato la sua esperienza e soprattutto non l'hai detto, ma lo aggiungiamo noi. C'avevi pure un poster autografato che però è stato buttato via e con esso una
Quelli fu una
fortuna
cosa, fu un
milionaria.
dolore, sì, perché io allora la storia è questa, ero molto giovane, all'epoca facevo l'obiettore di coscienza e dovevo andare il giorno dopo subito a Breno dove facevo l'obiettore io e quindi lasciai tutto lì per terra tipo in camera mia e il mattino dopo presi il treno. Mia madre vedendo una cosa scarabocchiata per terra facendo le pulizie in casa di casa nella mia camera prese e credeva fosse
Spazzatura.
una cosa da buttare via e la buttò via e quindi io tornai dopo qualche giorno a casa e non
Non
c'era
c'era
più il
più.
mio posterino.
Fish, 'cause they don't have any fear.
Radio Popolare, queste bollicine, questo era il brano che concludeva Nevermind, disco del 1991, con cui in tantissimi abbiamo conosciuto Nirvana.
Esatto, esatto.
Io ero tra questi, effettivamente.
Io però in realtà, ma non perché voglio fare lo sborone, sono uno di quelli che fu catturato dai Nirvana grazie alla recensione di Claudio Sorge.
Quindi Rockerilla.
Rockerilla, esatto, che compravo assiduamente. Avrei due piccoli ricordi. Posso aggiungerli a questo elenco di
ricordi? Questo mosaico, esatto. Dai, oggi è un mosaico di ricordi. Magari poi gli ascoltatori avranno i loro.
Io fra l'89 e il 90 feci il militare a Roma. Ero nell'aeronautica, vabbè, ma questo non importa tanto. E ricordo che, credo fosse l'89 perché ne avevamo parlato poi con Fabio, a Roma suonavano gli Skin Yard. Gli Skin Yard chi erano? Erano il gruppo del produttore del disco dei Nirvana, il primo, Bleach, cioè Jack Endino. E non ricordo come convinsi alcuni miei compagni di militare a andare a vedere questo concerto degli Skin Yard.
Ah, che ti avranno poi messo a fare il jukebox dentro la... Sai cos'è il jukebox?
No.
Dicono che sia una di quelle cose che facevano il nonnismo. Ti chiudevano dentro un armadietto, no, mettevano dentro le 100 lire e ti facevano cantare.
No,
l'hanno fatto con te, meno male.
E quindi con alcuni di loro andammo nel locale dove suonavano gli Skin Yard. Dove... Non so che cosa successe, però decidemmo alla fine di non entrare. E quindi non so se fosse perché il concerto, penso che fosse dovuto al fatto che il concerto non era ancora iniziato ed era già tardi, noi entro l'uno dovevamo rientrare
okay.
Perché c'eravamo, forse ai tempi lo chiamavano TSO, che non è il TSO che c'è oggi, e quindi rinunciammo e ritornammo in caserma, e quindi è un ricordo modesto.
un po' sbiadito.
Esatto, okay. Esatto. Il secondo invece è che probabilmente poco dopo la recensione di Claudio Sorge, io comperai il vinile, perché ai tempi compravo ancora il vinile di Bleach. E però a militare non potevo ascoltarlo. Quindi quando tornavo a Piacenza, cosa facevo? I dischi che avevo comprato li
passavi su cassetta.
Su cassetta. E quindi ho un ricordo che arrivato in caserma, avevo un piccolo...
Walkman.
No. E io passai la notte, insomma, comunque, ascoltando Bleach. Quindi, insomma, questo è l'unico disco di cui mi ricordo perfettamente di aver ascoltato a militare intensamente, ecco, diciamo così.
Invece il mio ricordo è legato in particolare a un brano che Nirvana fecero nel concerto del 94 che io vidi qui al Palatrussardi a Milano. Era una canzone che si chiama Radio Friendly Unit Shifter, contenuta in utero, che a me faceva schifo perché era molto noise, è quella che stiamo sentendo in sottofondo, però ho avuto una folgorazione da quando l'ho vista come primo brano fatto a quel concerto, poi è diventata una delle mie preferite dei Nirvana.
Vabbè, vedi che si può cambiare.
Esatto, e ho deciso di ascoltare proprio una versione dal vivo, non è quella purtroppo di Milano che ho visto io, perché quella non l'ho trovata. Tratta da un album, uno dei tanti album postumi usciti con delle registrazioni dal vivo di Nirvana, si chiama Live and Loud, e questa canzone si chiama Radio Friendly Unit Shifter, e quindi è il mio ricordo dei Nirvana, del concerto del 94, appunto.
Scared again.
Tra l'altro In Utero, ricordiamo, visto che abbiamo detto i produttori degli altri due dischi, era prodotto da Steve Albini,
Steve Albini,
è scomparso anche abbastanza di recente. Insomma, si voleva dare una patina un pochino più hard, insomma, il disco meno levigata.
Hanno sempre avuto dei produttori importanti, perché Jack Indino, Butch Vig e poi Steve Albini. Insomma, non era tutti.
No, no, infatti, una storia. Tra l'altro, In Vale è uno di quei gruppi che dopo che è morto Cobain ho fatto molta fatica ad ascoltare di nuovo. Cioè, ci sono i gruppi che invece sono degli evergreen che ogni tanto rimetto sul piatto, tipo gli U o i Led Zeppelin. Certo. E in Nirvana anche stasera mi faccio un po' fatica ad ascoltarli. Insomma.
Cioè, non ti piacciono più, stai dicendo?
No, è diverso, faccio fatica ad ascoltarli. Okay. Cioè, proprio che adesso sto riascoltando queste tracce con piacere. Però è come se fosse un periodo della mia vita un po'. Adesso non facciamo questa cosa tristissima di dire.
Okay.
Anche perché poi siamo arrivati alla fine della trasmissione.
Sì. E beh, allora chiudiamo la trasmissione con un brano non dei Nirvana, perché per chi non lo sapesse, spesso loro hanno interpretato brani di altri. Potremmo citare altri pezzi, ma abbiamo scelto questa cover di un brano dei Vaselines che si chiama Jesus Does Not Want
Me for a Sunbeam.
Esatto.
Che è presa dall'MTV Unplugged, che forse è uno dei dischi dal vivo più della storia, insomma, più famosi, più osannati della storia, più iconici.
Sì. Avevano questa abitudine di prendere anche dei pezzi magari non conosciutissimi, che poi davano possibilità a questi artisti come i Vaselines poi diventare magari famosi, proprio in virtù della cover che hanno fatto in Nirvana.
E quindi chiudiamo così la puntata di Bollicine. Ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 16:30.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao, ciao, dottor Carini, a presto. Fate i bravi.